Tutto questo ben venga, è motivo di discussione e quindi di confronti, di idee, e parlarne è sempre un piacere. Ma l'importante è che comunque di ogni piatto si riesca ad avere una traccia, praticamente il termine è stato ideato allora. Il termine tracciabilità riferita alla gastronomia non è nostra, è degli inglesi. Noi l'abbiamo rubata questa cosa. Serve soltanto per dire che l'importante è arrivare ad una conclusione in cui noi possiamo parlare di un piatto dall'inizio alla fine. Quando si parla semplicemente di aragosta, parliamo di quale aragosta e soprattutto come è riuscita ad arrivare a noi. La tecnica e tutto il resto poi ovviamente ne fa un percorso ben definito. Proprio questo serve in modo tale che noi sappiamo tutto di quello che abbiamo davanti. A volte è facile gustare per esempio un'ostrica, prendo un caso così, la possiamo elaborare quanto ci pare, alla fine possiamo dire beh sì. Ok, però non riusciamo nel momento in cui degustiamo quest'ostrica a riconoscere se è della Normandia oppure del Mediterraneo, nella parte spagnola oceanica. Tra la Spagna del Sud adesso è diventata famosa anche per questo, e va bene. Al di là di tutto questo, alla fine quello che ci interessa è sapere che la tavola va rispettata nella maniera più nobile, perché fa parte anche questa della nostra vita e affinché ci dia delle soddisfazioni e quindi delle emozioni, l'importante è che comunque abbia sempre qualche cosa da dirci, nel senso più nobile del termine, al di là dei coloranti chimici che, come avete visto, non ne ho neanche citato perché probabilmente non ci interessa. Non ci interessa nel senso di gusto, ovviamente, ma ci interessa il come. Tutto qui.
Grazie Enrico Centurione. Adesso passiamo subito con... Esatto, sì, sono subito alle domande perché dicevo, il contributo da parte del pubblico. Ho già visto che c'è qualcuno che vuole intervenire. Ah, ok, allora c'è prima Laura Maier, prego.
Volevo chiedere una cosa, siccome per me la cucina è assolutamente una passione, diciamo forse sullo stesso livello magari della danza, volevo chiedere una cosa, ci sono alcune danze, tipo una che ho in mente, dove diciamo almeno l'80% dell'importanza è data dall'espressività, o diciamo dalla creatività, dall'intuizione. Un 20% più o meno va alla tecnica, anche se sembra strano, perché uno quando vede ballare qualcuno dice ma come fa a ballare così. Per la cucina che tipo di percentuale darebbe a una e l'altra parte?
Posso rispondere con un esempio. Per fortuna non c'è mia moglie qua. Una volta ci hanno regalato dei funghi porcini che erano meravigliosi. Quando sono tornato a casa, mia moglie ha voluto farmi una sorpresa, li aveva preparati. Erano immangiabili. Stiamo parlando di funghi porcini con la loro identità perché provenivano da una certa parte, tenuti in un certo modo, il giorno prima erano stati presi il massimo che uno chef vorrebbe avere in cucina. Questo per dire cosa? Che è evidente che ci deve essere una qualità iniziale. Quel discorso, quel messaggio era proprio questo. Se noi vogliamo avere un'identità di un prodotto, è naturale che dobbiamo sapere da dove arriva. La qualità è importante, è inutile dire. Che poi un bravo chef riesca a mimetizzare anche un prodotto del supermercato vicino a casa, questo è un altro discorso. Vuole i numeri.
No, 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 forse mi serve una domanda. parlavo della qualità, parlavo della proporzione tra tecnica, e quindi cose che si possono imparare, direi, e intuizione o espressività in cucina. Questa era la mia domanda. Cioè, sì, sì, secondo lei.
Sì. Dare dei numeri è difficile. Stanno di pari passo, perché la creatività serve evidentemente per portare il piatto ad una posizione superiore. Come dire, la ragosta la sanno fare tutti gli chef in Italia, tutti. Un conto è la ragosta di Fulvio Pierangelini, un conto è la ragosta di XY, di eccetera, eccetera. A parità di tutto è la creatività, ma è questa semplicemente da riportare. Stiamo parlando di alta gastronomia, quindi è quel qualcosa in più che va oltre. Sì, anche perché manca l'uno, ne risentirebbe anche l'altro.
C'è un altro intervento qui in sala, sempre.
Beh, io devo fare una grossa critica al fatto di aver saltato il Medioevo, perché non tanto perché io sono uno storico del Medioevo russo e mi sono interessato del cibo ultimamente, ma perché nel Medioevo c'è un grandissimo cambiamento. La foresta non c'è più, si diffondono i conventi, si divide l'Europa in una Europa cattolica e un'Europa ortodossa, si introduce il tempo. Cioè fino a quel momento la civiltà contadina era abituata a mangiare la mattina, seppure, e la sera. E invece i conventi cominciano a scandire il tempo e dire si mangia anche a mezzogiorno. Non solo, si introducono i digiuni, si introduce il sale, che non era conosciuto come alimento, che il sale poi non è un alimento, ma solo come conservante, che fa la fortuna del Portogallo e della Gascogna. E si divide l'Europa in due parti. Le carni conservate sotto sale a sud e le carni affumicate al nord. Tutte queste cose sono importanti dal punto di vista del colore. Il contadino cucina nel sud con il fuoco da sotto la pentola, nel nord invece cucina dentro la stufa stessa. Quindi è diverso lo stufato da cioè quando lei cucina, sta a vedere quello che avviene, il colore come cambia, eccetera. Mentre invece chi lo fa dentro la stufa non lo vede, ma si regola soltanto o dagli odori o tirando ogni volta fuori il pentolone. Tutti questi cambiamenti sono avvenuti nel Medioevo. E lei non lo può saltare così. Devi dire, vabbè, però io se dovevo parlare del Medioevo non ce ne andavamo più di qua, d'accordo. Però il Medioevo è importante per questo. E non le aggiungo altro, ma vorrei dire per un contadino, specialmente quelli del nord che vivono con certi tipi di cereali, perché non si usa più il frumento ma si usa più il miglio, l'orzo, la segale, e che quindi hanno dei colori diversi, lei deve tenere presente che quando fu introdotta il grano saraceno della Grecia a Kiev in Russia non si sapeva come cucinarlo, però lo sapevano i preti greci che vengono. E il vino per un russo, che era una cosa incoltivabile, è sempre rosso, non è mai bianco. Quindi questi concetti sono importanti perché sono nati in quel momento e sono ancora vivi in Russia. Io le potrei dire, se verrà con me a Mosca, la porto da un grande chef d'Ancona che si chiama William Lamberti, che magari lei ha sentito nominare perché ha aperto vari ristoranti in Europa, è uno a Mosca, e vedrà come è riuscita a fare il matrimonio fra una cucina tradizionale, diciamo mediterranea, perché poi è quella che sembra essere dominante nei ristoranti europei, e una cucina invece diversa, che è quella dei russi, che non ha niente a che fare col caviale, che poi ho visto che lei ha scritto Ascetra, che non so che significa, ma so che cosa voleva scrivere, e comunque, questo però è una...
Un po' mi dispiace che l'ha presa così.
un po'. Non volevo sminuire il Medioevo, figuriamoci, mancherebbe altro. È soltanto che sono stati presi quei periodi semplicemente perché ha avuto risonanza un qualcosa in particolare, ma non per sminuire il Medioevo, ci mancherebbe altro, nessuno lo vuole fare. Non ho niente contro il Medioevo, non ho fatto niente. Io volevo dare un tocco di praticità, un qualcosa di... No, nient'altro, insomma. Non è voluto, non è voluto. A volte gli interventi si fanno per innalzare o portare invece, no, le varie idee, le proposte, eccetera. No, no, assolutamente no. Infatti quando ringraziavo all'inizio è perché finalmente mi è capitato di fare una chiacchierata in un modo spontaneo, nobile se vogliamo, senza dare elogi, senza dare numeri, senza dire questo sì, l'altro no, perché è la cosa più brutta che c'è. Quindi possiamo dare le nostre idee sulla cucina, che è una cosa meravigliosa, parlarne sempre con buon gusto e nient'altro. Viva il Medioevo! Sono scusato, sì.
Un grande intervento di Enrico Centurione, davvero. Se solo penso... Sì, sì. Perché tanto, prego, prego.
Io cucino, non sono un grande chef, ma cucino. Vorrei dire che questo è arte d'élite, ma anche in cucina c'è l'arte povera. E mi dispiace che si parla solo di arte elite, perché i nostri bei peperoni di Carmagnola, i ravanelli, qualsiasi cosa che si può acquistare tutti, dall'operaio ad a grande industriale, quello sono prodotti da utilizzare per fare la cucina, perché quella cucina lì la può degustare ben poca gente. E poi devo dire, se parliamo di colore, ce n'era poco colore. Perché nella cucina povera c'è più colore della cucina dell'Italia.
Chiaro, si crea quella difficoltà quando si parla di colore in un'unica giornata di non poter sicuramente toccare tutti gli aspetti che si vorrebbe. Mi è già capitato da parte di altri relatori dire: ah, ma se sapevo che si parlava di questo allora io avrei potuto portare questo e quest'altro, e non è stato il primo. Questo mi piace perché innanzitutto non vuol dire che non siamo dei compartimenti stagni e che quindi stiamo assorbendo dagli altri e si stanno attivando delle rotelline del nostro cervello per poter integrare, collaborare, e se ne sta facendo quindi un tutt'uno, no? Da tanti colori un bianco. La difficoltà di dover sintetizzare, concentrare tutto, soprattutto poi continuo a ribadirlo, ma cioè, per me è il miracolo di quello che sta accadendo questo pomeriggio, di poter realizzare una cosa simile con un'associazione di volontariato che fa tutto non a scopo di lucro, e quindi cercando di ritagliare i tagli di tempo, tutto questo comunque mi fa piacere che riesca a voi in generare appunto delle osservazioni, delle critiche in maniera attiva, che siano proprio così costruttive. Questo è il bello di parlare del colore così in una giornata, che è veramente poco. Bene, mi fa piacere che ci siano interventi. Sì.
Due parole brevi.
Sì, perché poi ho una domanda anch'io all'amico Enrico Centurione. Prego.
Allora, io volevo dire, per esempio, è una cosa molto curiosa, la rappresentazione delle streghe nel Medioevo, nell'Occidente è una donna scarmigliata che sta a girare su un pentolone e con il fuoco sotto. La rappresentazione delle streghe al nord invece non è così. La strega ha soltanto nelle mani un serpente, un'anguilla, eccetera, è vestita per bene, ha i capelli raccolti e basta. Proprio perché nel sud si cucinava in quel modo, cioè all'aperto, diciamo così, mentre nel nord si cucina dentro una stufa che si chiama in vari modi, ma se voi andate in Svezia, in Russia, le vedete, cioè si introduce il pentolone dentro e si aspetta che si cuocia. Quindi la strega non può essere più a girare così. Grazie.
Come non volevo sminuire il Medioevo, perché è ovvio, non volevo sminuire neanche la cucina tradizionale, ma ci mancherebbe, lo ripeto e lo sottolineo, Infatti, lì non è importante se c'è cucina tradizionale o no, se c'è un piatto ricercato oppure no. Nessuno voleva fare. Era soltanto per dire che la cucina va avanti sempre su queste due linee e basta. Ci sono tanti ristoranti, tante trattorie per meglio dire, ma anche ristoranti che fanno cucina tradizionale e la fanno benissimo. Il problema è un altro invece, ci dobbiamo difendere da chi in nome della cucina tradizionale ci dà qualcosa che invece, dicono i francesi, horrible, si dice così? Tutto qui. Quindi, per dire, la cucina tradizionale sta in alto, come la creatività, è fondamentale, fa parte della nostra storia. Manco a dirlo. L'importante è che ci siano ristoratori capaci di farlo e dare una nobiltà anche a questo, così come lo sta facendo lei e lo faccio anch'io.